pensavo alla sorella Ina che ha lasciato la sua attività, la sua professione per dedicarsi al Signore. E mi sono ricordato del fratello Greg Mundis, che è il direttore delle missioni estere dell'Assemblea di Dio americane, che ha raccontato di suo figlio che studiava medicina. A un certo punto ha sentito forte nel cuore di dedicarsi completamente ai bisognosi. E io vengo dalla scuola biblica, sono stato questi tre giorni che sono mancato, mi ha fatto molto piacere vedere questi ragazzi che si stanno consacrando, che stanno donando la loro vita al Signore, anche le sorelle. Questo è il primo anno che all'istituto biblico le sorelle frequentano anche la seconda classe. Ci sono 5 sorelle che le vedevo così determinate ad andare avanti, a voler fare qualcosa per Gesù. È molto bello. Chissà che il Signore chiamerà altri anche da questa chiesa, magari chissà lasciare qualcosa e donare tutta la loro vita a Gesù, perché servire il Signore è la cosa più bella che vi possa capitare, ve l'assicuro, è bello. E quindi colgo anche l'occasione per portarvi i saluti del caro fratello Emanuele, che sta proseguendo bene i suoi studi e si sta consacrando al Signore ed è molto voluto bene da tutti. Non avevamo alcun dubbio. Vi saluta caramente il fratello Franco e la sorella Lina, che si stanno dedicando veramente al Signore con tutto il cuore. E poi vi saluta il fratello Specchi, il fratello Tilenni, che faceva lezione con me, il fratello Archetto Brasiello, e la classe del secondo anno. Sono mancato per questo motivo, per quest'anno finisce qui, quindi non vi lascerò orfani. Leggiamo la scrittura, fratelli, e leggiamo in Seconda Cronache, capitolo 25, dal primo versetto. Seconda Cronache, capitolo 25, dal primo versetto. Alleluia. Amasia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Ioadan ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, ma non di tutto cuore. Quando il regno fu ben assicurato nelle sue mani, egli fece morire quei suoi servitori che avevano ucciso il re suo padre, ma non fece morire i loro figli, conformandosi a quanto è scritto nella legge nel libro di Mosè, dove il Signore ha dato questo comandamento: non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Poi Amasia radunò quelli di Giuda e li distribuì secondo le loro case patriarcali, sotto i capi di migliaia e sotto i capi di centinaia, per tutto Giuda e Beniamino. Ne fece il censimento dall'età di 20 anni in su e trovò 300.000 uomini scelti, abili alla guerra e capaci di maneggiare la lancia e lo scudo. Assoldò anche 100.000 uomini di Israele, forti e valorosi, per 100 talenti d'argento. Ma un uomo di Dio venne da lui e gli disse: o re, l'esercito di Israele non vada con te, poiché il Signore non è con Israele, con tutti questi figli di Efraim. Ma se vuoi andare, comportati pure valerosamente nella battaglia, ma Dio ti abbatterà davanti al nemico, perché Dio ha il potere di soccorrere e di abbattere. Amasia disse all'uomo di Dio: E che fare di quei 100 talenti che ho dato all'esercito di Israele? L'uomo di Dio rispose: il Signore è in grado di darti molto di più di questo. Allora Amasia separò l'esercito che gli era venuto da Efraim affinché se ne tornasse al suo paese, ma questa gente fu gravemente irritata contro Giuda e se ne tornò a casa accesa d'ira. Accomodatevi. Accomodatevi pure, cari. Ho voluto dare un titolo a questo sermone e l'ho chiamato così: vittoria nella separazione. Vittoria nella separazione. Oh, certo, ora mi devo spiegare bene, mi devo spiegare meglio, perché c'è separazione e separazione. Di che separazione stiamo parlando? Certamente non c'è vittoria in chi si separa per orgoglio e si separa dagli altri. Ci sono persone che si isolano da tutto e da tutti per motivo di orgoglio, di superbia, e certamente questo non sarà mai un motivo di vittoria, perché dice la Bibbia che chi si separa dagli altri cerca soltanto la sua propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto. Non è questa la separazione che ci porta sicuramente alla vittoria. E troviamo a volte delle persone che si separano dagli altri, vogliono isolarsi da tutti perché vogliono in questo modo far notare che magari loro hanno qualche diritto, qualche ragione in qualche cosa. Non è questo di cui vi voglio parlare stasera. Certamente non sto nemmeno dicendo che un marito che lascia la moglie o viceversa è una persona che arriva alla vittoria, perché quello che Dio ha unito, dice la Bibbia, l'uomo non lo separi. E la Bibbia dice anche: io odio il ripudio, dice il Signore Dio di Israele. Chi ripudia copre di violenza la sua veste. Badate dunque al vostro spirito e non siate sleali. Quindi sicuramente non si può avere la vittoria dicendo: io, siccome non provo più nulla per te, l'amore è finito, decide di lasciare la propria moglie o il proprio marito. Quando qualcosa si raffredda, mettiamoci ai piedi del Signore, che il Signore è capace di riaccendere il fuoco. Certamente la separazione che ci porta alla vittoria non è nemmeno quella quando creiamo delle divisioni, perché le opere della carne sono manifeste, dice l'apostolo Paolo ai Galati, sono chiare, sono evidenti, e tra queste c'è l'idolatria, la stregoneria, l'inimicizia, ma anche le divisioni, le sette, le separazioni. Quindi questo non è sicuramente qualcosa che ci porta alla vittoria. Dice chiaramente San Paolo: chiunque fa queste cose non erediterà il regno di Dio. Le persone che portano divisione, scompiglio, anche nella Chiesa, le persone che portano a contese, sicuramente, dice la Bibbia, non erediteranno il regno di Dio. Ma allora quale vittoria nella separazione? Quale separazione? Prima di tutto, il testo che abbiamo preso come input, come inizio della nostra predicazione, del nostro sermone, ci fa comprendere che dobbiamo essere separati da tutti quegli accordi che Dio non gradisce. Amasia aveva radunato tutto il popolo di Giuda, lui era il re della tribù di Giuda e Beniamino. Voi sapete che ai tempi di Roboamo la nazione di Israele si spacca in due parti: una parte, un regno a sud con due tribù, Giuda e Beniamino. Spesso nella Bibbia viene chiamato il regno di Giuda, in realtà comprendeva due tribù, Giuda e Beniamino, e poi c'erano altre 10 tribù a nord che era chiamata appunto invece il regno di Israele. Quello del sud, il regno di Giuda, aveva capitale Gerusalemme, quello del nord capitale Samaria. Quindi la Bibbia fa comprendere, leggiamo nel libro dei re, ma anche delle cronache, tutta una successione di re, sia da parte del regno del nord che da parte del regno del sud. E a un certo punto la Bibbia lascia comprendere che nel regno del sud, nel regno di Giuda, si avvicendavano dei re che a volte facevano la volontà del Signore, qualche volta no, ma spesso sì. Nel regno del sud c'era il Tempio, c'era Gerusalemme, quindi in qualche modo questo faceva sì che il popolo, qualche re, si consacrasse al Signore. Il regno del nord invece si era completamente sviato. Geroboamo aveva messo dei vitelli in alcune città strategiche di Samaria, il popolo adorava gli idoli. Non si trova mai un re di Israele che è scritto ha fatto ciò che è bene agli occhi del Signore. Ma a un certo punto cosa fa questa Amasia, che era re del regno del sud, di Giuda? Fa un censimento, vede quanta gente c'ha del suo esercito, state attenti. Ma tra le altre cose assoldò 100.000 uomini di Israele, del regno del nord, li pagò, forti e valorosi, per 100 talenti d'argento. Volete sapere quanti sono 100 talenti d'argento oggi? 500.000 euro. Certo, per un regno non erano proprio assai, per una persona fisica, per uno come me, come te, 500.000 euro non erano assai. Ma per un regno, l'hanno messo in bilancio, abbiamo bisogno di assoldare 100.000 uomini di Israele, 500.000 euro nel bilancio in uscita, in qualche modo li recuperiamo, fra tasse e altre cose, insomma, rientrano. Ma un uomo di Dio va da lui, grazie a Dio per gli uomini di Dio, scusate il gioco di parole, e grazie a Dio per la parola del Signore soprattutto. Che gli va a dire? O re, l'esercito di Israele, quello del regno del nord, quello che non stanno facendo la volontà di Dio, non vada con te, poiché il Signore non è con Israele, col regno del nord, con tutti questi figli di Efraim. Se vuoi andare, comportati pure valorosamente, ma sappi che Dio ti abbatterà davanti al nemico, perché Dio ha il potere di soccorrere e Dio ha il potere di abbattere. Perché, fratelli e sorelle cari, amici, l'esito della battaglia dipende sempre dal Signore. Viviamo in tempi in cui anche nelle chiese tutti noi cerchiamo la benedizione di Dio, ma si pensa a volte che è tutto automatico. Io vengo in chiesa, io prego e Dio mi deve benedire. Ma questo testo e altri ci fanno comprendere che la benedizione del Signore e la vittoria non è automatica. Fratelli, vi parlo col cuore in mano, nessuno si illuda che la benedizione e la vittoria di Dio siano cose automatiche, sol perché veniamo in chiesa o sol perché apparteniamo alla chiesa evangelica Adi di via San Giuseppe o di altre chiese. La benedizione del Signore e la vittoria di Dio nella vita del credente sono legati all'ubbidienza. Se noi non facciamo la volontà di Dio, Dio non verrà con noi e noi non avremo la vittoria. E quando siamo sconfitti in qualche cosa, noi ci dobbiamo fermare per un attimo. Si corre sempre. È una, forse una società che ci porta a correre, 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 a non fermarci mai e a non riflettere mai, nemmeno su noi stessi, nemmeno su quello che stiamo facendo. Non è tutto automatico. Ci sono delle cose che deve fare il Signore e ci sono delle cose che devi fare tu. Ci sono delle cose che farà sempre Dio e le farà sempre bene e ci sono delle cose dove tu devi decidere di fare la volontà del Signore. Daniele non era più paffutello insieme ai suoi amici perché mangiava fagioli. Daniele era più paffutello perché prese in cuore la risoluzione di non contaminarsi con le vivande e le bevande del re. La benedizione del Signore su quei giovani non era legata ai legumi, era legata all'ubbidienza, alla scelta di fare la volontà di Dio seriamente. Finiamola, fratelli, con questa falsa dottrina che a volte gira anche in mezzo a noi. Basta che prego. Non tutte le preghiere vengono esaudite Non tutte le preghiere arrivano al trono della grazia di Dio, ma la benedizione e la vittoria del Signore sono legati alla mia e alla tua consacrazione. Amen, fratelli. 500.000 euro dati a dei soldati di Israele che non erano vicini al Signore. Dice quell'uomo di Dio: vuoi andare? Vai, combatti pure valorosamente, usa tutte le tue armi, ma perderai. Perderai perché Dio non è con quell'esercito e Dio non sarà nemmeno con te. E Amasia si crea un problema. E ora che ho messo questi 500.000 euro in bilancio, tu mi dici così, che faccio? Li ho persi. Avevo messo 500.000 euro in bilancio, io l'ho dati, e ora tu mi dici che non devono venire con me. Che fare di questo 100 talenti d'argento che ho dati all'esercito di Israele? Guardate la risposta dell'uomo di Dio. Il Signore è in grado di darti molto più di questo. Certe volte noi ci facciamo avvolgere da compromessi, facciamo alleanze sbagliate. Chissà che c'è qualcuno stasera che si sta intrappolando in qualche accordo, in qualche alleanza sbagliata, sul lavoro. Non lo so, perché lo Spirito Santo mi porta a parlare così. Ma ti stai così ingarbugliando, ti stai così legando, ti stai così intrappolando in qualche macchinazione che il nemico, che il diavolo ha preparato, e magari dici davanti all'esortazione del Signore: separati, stacca, che quella cosa non fa per te. E Signore, però ci perdo quello che ho investito. E il Signore ti dice in questa sera: ma perché Dio non è capace di darti molto di più? Perché, fratelli, non è vero che quando abbiamo obbedito al Signore, il Signore ci ha dato 100 volte tanto. Isacco rimase nel paese e seminò. Dove era prima, era benedetto, stava prosperando, ma ci furono gelosie, se ne è dovuto andare. Poi rimane in un paese. Il Signore dice: rimani qua. E Dio lo benedisse e quell'anno raccolse il centuplo. Gloria al nome del Signore. Perché la vittoria della nostra vita, fratelli, non è quando noi facciamo i nostri programmi, i nostri progetti. La vittoria e la benedizione del credente risiedono nell'ubbidienza alla sua parola. Non ti alleare con l'esercito di Israele, perché io non sono con loro. Dio non era con Israele, col regno del nord. Anche se siete più pochi, anche se siete meno forti, anche se avete meno armi, io sono con voi. E questa sarà la vostra vittoria. Perché, fratelli, diciamo la verità, non abbiamo noi realizzato tante volte che poco con l'aiuto e la benedizione del Signore è molto senza la benedizione di Dio è sempre poco. Guai, dice il Signore, ai figli ribelli che formano dei disegni, ma senza di me, che contraggono alleanze, contratti, ma senza il mio spirito, per accumulare peccato sopra peccato. La vittoria è nella separazione. La Bibbia dice: allora Amasia separò l'esercito che gli era venuto da Efraim affinché se ne tornasse al suo paese. Questa gente fu gravemente irritata contro Giuda, ma se leggete i passi successivi, ci fu una battaglia nella valle del sale e Amasia vinse con l'aiuto del Signore. Perché? Perché separò l'esercito di Giuda dall'esercito di Israele, che non era benedetto da Dio. Separati da tutti quegli accordi che Dio non gradisce. E separati pure, c'è un racconto che risiede, che ricade a molti secoli prima di quello che abbiamo letto. Separati pure dalle false sicurezze. Sembrano due cose uguali, ma non lo sono. Sembrano due storie molto simili, ma non lo sono. Gedeone, vi ricordate questa storia? parte con della gente per andare a combattere contro Madian, erano numerosissimi. Amasia voleva incrementare il suo esercito, ma quell'esercito che assoldò non era benedetto da Dio. Questo esercito che invece ingaggia Gedeone era un esercito tutto sommato che stava facendo la volontà del Signore, a cui il Signore non aveva niente da dire. Non era contro questo esercito, ma non erano tutti pronti. E poi c'era un problema. Guardate cosa dice il Signore a Gedeone. Gedeone, vieni qua. La gente che è con te è troppo numerosa. Israele, vi ricordate questo testo? L'abbiamo letto qualche altra volta. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me, mamma mia, e dire: è stata la mia mano a salvarmi. Come attuale questa storia così vecchia, come attuale. Mandali a casa, sono troppi. Non hai bisogno di tutta questa gente per combattere. Sono troppi, che poi alla fine dicono che sono stati loro a essere bravi, valorosi. Fratelli, quante volte facciamo pure noi questo errore? Ci circondiamo di persone o di cose, facciamo le nostre strategie, perché pensiamo che così noi potremo avere la vittoria. Mandali a casa, la gente che hai è troppo numerosa. Israele potrebbe vantarsi. Israele potrebbe vantarsi. Fratelli, sappiamo riconoscere Dio in tutte le cose della nostra vita. Sappiamo riconoscere la mano del Signore in tutte le vicende che ci accadono, anche in quelle piccole. Non sei stato tu ad essere bravo. Non sei qua perché tu eri più capace degli altri. Sei qua perché Dio è stato buono con te e con me. Israele potrebbe vantarsi. E li manda a casa. Sapete quanto li ha mandati a casa in un colpo? 22.000. Mamma, quante ce n'aveva appresso. 22.000 persone. Sono assai 22.000. Il Signore richiama Gedeone: va bene, adesso possiamo andare a combattere. La gente è ancora troppo numerosa. Che epurazione, che filtro che fa il Signore. E insomma, da quanti erano ne rimangono 300. Con questi puoi andare. E con 300 che facciamo, Signore? Ma 300 con Gesù sono sempre più forti. E allora separati anche dalle false sicurezze. Quante false sicurezze che abbiamo. Con questo numero non c'ho problemi. Con questi soldi non avrò mai più problemi. Con questo lavoro non ho mai più problemi. E abbiamo imparato tutti qua dentro che di sicuro nella nostra vita, sapete che c'è? Solo Gesù. Se non l'hai imparato ancora, dai un po' di tempo al Signore e anche alla vita, perché la vita, come dico sempre, è una ruota che gira e gira, vi assicuro che gira, perché non lo dico io, lo dice la Bibbia. Dagli tempo al Signore e vedrai, e alla vita, che prima o poi tutti dobbiamo dire che di sicuro ci rimane solo Gesù. Solo Gesù c'è sicuro. Solo Gesù c'è sicuro. Solo Gesù non ti lascia mai. Solo Gesù non ti tradisce mai. Solo Gesù è il vero amico. Solo Gesù ha cura di noi. Non sono frasi fatte. Amici, non sono frasi fatte. Non l'ho imparato a memoria. È l'esperienza, l'ho realizzata sulla mia pelle, e tutti quelli che siamo qui l'abbiamo realizzato sulla nostra pelle, che solo Gesù ci rimane in questa vita. Tutte le certezze sono scomparse. E allora se un attimo pensi: sono giovane, mi mangio il mondo, farò questo, fai quell'altro, arriva una malattia e ti cadono le tue certezze. Non dimenticherò mai, mi trovavo nelle Marche diversi anni fa, ero con un fratello a tavola, una cara famiglia di credenti che venivano dall'Argentina, Non so se l'ho raccontato qualche volta qua. Stavano bene, benestanti, ma mi raccontavano quando in Argentina erano miliardari. La moglie era una commercialista, lui non mi ricordo che era un industriale, e mi disse così: fratello Enzo, la sera siamo andati a dormire e ci avevamo forse 5 o 6 miliardi delle vecchie lire in banca. La mattina ci siamo alzati e non avevamo un centesimo. Vi ricordate il default argentino di diversi anni fa? Ora immaginate, se tu la notte ti corichi con 10.000 lire, con 10 euro, e la mattina ti alzi con un euro, dici vabbè, ho perso 9 euro. Ma provate a coricarvi con 6 miliardi, ad alzarvi con un centesimo o con niente. Prendemmo due boccette intere, disse, di Lexotan, io e mia moglie, e ce li siamo bevuti, ci volevamo morire. Poi grazie a Dio qualcuno gli parlò di Gesù, loro hanno dato il cuore al Signore, si sono convertiti, poi sono venuti in Italia e il Signore li ha risollevati, benedetto il nome di Gesù. Quale certezze ci sono nella vita? Come fai ad essere certo? Domani farò, poi faccio questo, poi faccio quell'altro. Separiamoci dalle false sicurezze. Tu non hai bisogno 22.000. Tu non hai bisogno di sentirsi sicuro perché c'hai questo, c'hai quest'altro, c'hai quell'altro. La gente che è con te è troppo numerosa. Gedeone, te lo vuoi mettere in testa che quello che hai bisogno è che io sono con te. Ce l'hai Gesù vicino a te? Lo senti nella tua vita? Senti la sua presenza nel tuo cuore? Ci parli ogni giorno col Signore? Lui ti parla, leggi la sua parola, puoi pregare ogni giorno e sentire che il Signore è vivente e presente nella tua vita. Questa è la ricchezza più grande che abbiamo, fratelli, amici. Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia, ma la vittoria appartiene al Signore, è scritto nella Bibbia. Poi, sto concludendo, separati da tutto ciò che è vile. Se torni a me, dice il Signore, io ti farò ritornare. Io spero che qualcuno si è messo in cammino stasera. C'è qualcuno che si vuole rimettere in cammino per tornare al Signore? Se torni a me, io ti farò ritornare e rimarrai davanti a me. E se tu, ascoltate, separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca. Vorresti essere come la bocca del Signore quando parli? Che quando parli, parli da parte di Dio. Come faceva quel pastore a sapere quello che stavo vivendo? Come sapeva quel credente a sapere quello che stavo passando nella mia vita in quel momento? Perché se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, io e te saremo come la bocca del Signore. È una promessa, eh? E allora, come vedete, la benedizione di Dio nella vita del credente è legata alla separazione. C'è vittoria nella separazione, nel separarci da quello che non piace al Signore. Io pensavo, ci dobbiamo separare prima di tutto dai comportamenti vili, quello che è prezioso da quello che è vile. Sembra da una lettura superficiale che si parli solo del paragone tra metalli, uno più prezioso, uno più scadente, più vile. Questo significa scadente, c'è di nessun valore. Ma non cantiamo pure noi: sei il Signore prezioso per me e ti amo perché tu prima amasti me. Dio è prezioso perché ci ama, perché si comporta bene. Noi lo amiamo e diciamo che è prezioso perché lui con noi si comporta bene. Quindi la preziosità e la viltà sta anche nei comportamenti. E mi veniva in mente, scusate se uso un pochettino quello che vi sto per dire, però mi veniva in mente una cosa che facciamo un po' tutti quando gioca l'Italia. Vi piace l'Italia quando gioca voi? La guardate la partita? Mamma mia, sto parlando di cose eretiche. A me piace. E sto davanti allo schermo e una delle cose che ci piace di più è cantare l'inno di Mameli, è vero? Vi piace cantare l'inno di Mameli? L'inno degli italiani. L'inno degli italiani. Ora noi non tutti conosciamo tutte le strofe, ma se voi vi documentate scoprirete che nell'inno degli italiani, alla quarta strofa, si parla di Francesco Ferruccio. Avete mai sentito parlare di Francesco Ferruccio? Siete studenti, ci sono tanti studenti. A un certo punto l'inno di Mameli dice: ogni uomo di Ferruccio ha il cuore alla mano. Francesco Ferruccio era chiamato anche Francesco Ferrucci, un fiorentino, un eroico condottiero al servizio della Repubblica di Firenze, che nella battaglia di Gravinana contro l'imperatore Carlo V d'Asburgo, durante l'assedio della città, fu fatto prigioniero. E un altro soldato dell'esercito contrapposto, che si chiamava Fabrizio Maramaldo, mentre lui era a terra, era stato ferito, era comunque un ufficiale, era una persona importante, invece di rialzarlo usando i modi della cavalleria di allora, era sì un prigioniero, era stato vinto, ma mentre era a terra ferito comanda a tutti i suoi soldati di infilzarlo. Ed è famosa, è rimasta nella storia la frase di Francesco Ferruccio, questo condottiero: vile, uccidi tu un uomo morto? Volendo dire, ti scagli contro di me che sono per terra? Cioè, secondo la cavalleria è giusto che tu, mentre uno è per terra, infierisci contro di lui? Stai uccidendo un uomo che è già morto. Perché infierire così? Non è cavalleresco infierire contro chi sta già a terra. Pensavo che d'ora in poi, quando giocherà l'Italia e canteremo tutti quanti l'inno di Mameli, ricordiamoci tutti quanti, fratelli, che è vile infierire contro chi sta già a terra, ma bisogna aiutare e non calpestare mai chi si trova nel bisogno. Se calpestiamo coloro che si trovano nel bisogno, può darsi che mentre canteremo l'inno di Mameli sentiremo quella voce: vile, tu uccidi un uomo morto. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Fratelli, quando vediamo qualcuno che si trova nel bisogno, anche questo significa: se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, se i tuoi comportamenti cambiano, tu vedrai la benedizione di Dio. Se i tuoi comportamenti non cambiano, Dio non ti benedirà mai. Puoi pregare come vuoi, lo dice la parola del Signore. Dio desidera che noi simpatizziamo con le sofferenze degli altri, come ha fatto Gesù. La viltà anche di ciò che è impuro, uscite di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore. Non puoi mimetizzarti col mondo, con le cose di questo mondo. Non puoi vivere con un piede nella chiesa e con una doppia vita quando esci fuori dalla chiesa. Dice: tanto il pastore non mi vede, nessuno mi vede, ma Dio ti vede sempre. Nessuno pensi di ricevere nulla dal Signore se qui vivi in un modo e fuori vivi in un altro modo, perché Dio non è che non ti vuole benedire, non ti può benedire, sono due cose diverse. Non ti può benedire, perché la benedizione del Signore è legata anche alla consacrazione. Non è un verso solo per chi si fidanza con la persona del mondo, che a volte i pastori citano dal pulpito. È un verso che riguarda tutte le comunelle con le cose brutte di questo mondo. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Io sono il compagno di tutti quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Fuggi gli appetiti giovanili e ricerca giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore. Non puoi fare come vuoi, o meglio, puoi fare come vuoi, ma il Signore non ti può benedire così. E se tu vuoi la vittoria nella tua vita, vuoi essere felice, devi scegliere di separare ciò che è prezioso da tutto ciò che è vile. Ho concluso. Vuoi avere la vittoria? Separati da quegli accordi che Dio non gradisce. Forse ti sei compromesso con qualcosa. Fai in modo, come torni a casa, di tagliare sta corda, sto legame. Ti sei legato da qualche accordo che hai fatto e non riesci più a liberartene. E più ti giri, più legato sei. Taglia. Il Signore ti aiuterà. Forse invece c'è qualcuno che si deve separare, deve tagliare con le false sicurezze della vita. Non vivere sempre appoggiato sulle false sicurezze, perché questi castelli di sabbia ti crolleranno. Vivi appoggiato su Gesù. Lui non verrà mai meno. E separa la tua vita, i tuoi comportamenti, le tue parole, i tuoi atteggiamenti da tutto ciò che è vile, che vale poco, e cerca le cose che contano veramente davanti al Signore. Alziamoci in piedi. Chiniamo il capo in preghiera, fratelli. Chiudiamo gli occhi.